qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87° versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici ascoltatori, Radio Italia dell'IRI trasmette ogni giorno dalle 17.50 alle 18.20 ora di Greenwich, suon de corte, frequenza 5925 kHz, pari a 49 metri. Inoltre, per chi vuole ascoltarci in Iran, trasmettiamo anche su FM, dalle 14.20 alle 14.50, ora locale, frequenza 99,5 MHz.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter, @ Radio Italia IRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib. E sempre su Instagram, Pars Today Italian. E infine anche siamo su Telegram, @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairib@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia, parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Iran e gli ambasciatori di Russia e Inghilterra verranno puniti. Palestinesi aggrediti nella prigione di Afer. UNICEF, situazione degenera di giorno in giorno in Afghanistan. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, sabato il 14 agosto 2021. Cari amici, come di consueto in primo piano vi invito ad ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda Washington e il traffico di droga in America Latina. Dopodiché potete ascoltare la rubrica di oggi che riguarda proprio il mese di Muharram. Ed ora passiamo alle notizie. Rispondere al gesto insolito degli ambasciatori della Russia, Inghilterra, Teheran, che pubblicando una foto hanno ferito i sentimenti della nostra società e la volontà del popolo iraniano. Lo ha detto il deputato del Parlamento iraniano. Secondo l'IRIB, Hossein Nushabadi, reagendo venerdì al comportamento insolito degli inviati russo e inglese a Teheran, ha detto: ai sensi del diritto diplomatico, della Convenzione di Vienna del 1961 e di altri documenti internazionali concordati dalla maggioranza dei paesi del mondo e ratificati anche dalle Nazioni Unite, verranno considerati un reato i comportamenti contrari ai doveri diplomatici e l'abuso dell'immunità concessa dallo Stato di residenza, e l'agente diplomatico del paese inviante verrà punito. Ha provocato un caso diplomatico una fotografia raffigurante l'ambasciatore della Russia Levan Jagarian e il nuovo ambasciatore inglese Simon Shercliffe in posa sulle stesse poltrone su cui sedettero Joseph Stalin, Winston Churchill e Franklin Delano Roosevelt. In una celebre immagine scattata in occasione della conferenza di Teheran del 1943, la fotografia è stata diffusa dai profili social dell'ambasciata di Russia, suscitando proteste da parte delle autorità iraniane, visto che la cosiddetta conferenza tenuta durante l'occupazione sovietica dell'Iran si riferisce a un momento particolarmente negativo per l'indipendenza del paese ed era una violazione della sovranità di Teheran. Il ministro uscente degli esteri iraniano Mohammad Javad Zarif, reagendo al caso, aveva scritto sul suo profilo Twitter: «Ho visto una foto estremamente inappropriata oggi. Devo ricordare a tutti che l'agosto 2021 non è né l'agosto del 1941 né il dicembre del 1943». Ha proseguito sottolineando che il popolo iraniano ha mostrato anche durante i colloqui sull'accordo per il nucleare che il suo destino non può essere soggetto a decisioni prese in ambasciate straniere o da potenze estere. E passiamo in Palestina. Militari sionisti hanno preso di assalto la scorsa settimana le celle della prigione militare di Ofer nella parte occidentale di Ramallah in Cisgiordania occupata e hanno aggredito i detenuti palestinesi. Il comitato dei detenuti dell'Organizzazione per la Liberazione della Palestina ha condannato l'assalto barbaro che i detenuti a Ofer hanno subito la scorsa settimana. La dichiarazione afferma che le guardie carcerarie sioniste hanno preso d'assalto l'unità 21 della prigione, hanno aggredito i detenuti, hanno distrutto i loro effetti personali e poi li hanno trasferiti in un'altra unità. Il comitato ritiene le autorità del regime sionista pienamente responsabili di quanto accaduto nella prigione di Ofer, esortando i gruppi per i diritti umani a intervenire immediatamente per fermare i crimini sionisti contro i detenuti palestinesi. Il mese scorso le riprese trapelate delle truppe sioniste che aggrediscono brutalmente i detenuti nella prigione di Najaf nella regione meridionale dei territori occupati hanno suscitato indignazione tra i palestinesi e hanno portato a richieste di protezione internazionale per i palestinesi nelle carceri del regime. E la situazione in Afghanistan degenera di giorno in giorno. Siamo estremamente preoccupati per la condizione di migliaia di bambine e bambini sfollati a causa del conflitto, prime vittime delle ostilità. È il commento di Andrea Lacomini, portavoce dell'UNICEF Italia. Abbiamo evidenziato non solo di bambine e bambini feriti e uccisi, ma anche di innocenti ogni giorno reclutati come soldati e vittime di violenze e atrocità di ogni genere. Prosegue: siamo di fronte a una vera e propria emergenza umanitaria, va chiamata con il suo nome. Migliaia di persone, tra cui un numero elevatissimo di bambini e bambine, vivono sfollati in condizioni pessime. Mancano acqua, cibo, servizi igienici, elettricità e medicine, come ad esempio nel campo di Haji, nei pressi di Kandahar, dove sono presenti molte bambine e bambini senza un genitore e orfano di entrambi a causa del conflitto, conclude. E le forze armate del Pakistan si sono scontrate con centinaia di cittadini afghani bloccati sul lato pakistano di un valico di frontiera tra i due paesi dopo la chiusura da parte dei talebani, lo riporta il sito Sicurezza Internazionale. I disordini sono scoppiati il 12 agosto dopo che un viaggiatore afghano di 56 anni è morto per un attacco di cuore mentre aspettava sotto il sole di entrare in Afghanistan attraverso il valico di Chaman Spin Boldak. La notizia è stata riferita all'agenzia di stampa Reuters da Arif Kakar, un funzionario pakistano presente sul posto. I manifestanti hanno portato il suo corpo in un ufficio del governo pakistano locale, dicendo: la riapertura del confine. Alcuni di questi hanno iniziato a lanciare pietre contro le forze di sicurezza, che hanno risposto sparando gas lacrimogeni e caricando i manifestanti con manianelli. Al momento non sono stati segnalati feriti gravi. La Russia ha esortato venerdì 13 agosto una giornalista inglese della BBC a Mosca, Sarah Rainsford, a tornare in Inghilterra entro la fine del mese di agosto. Si tratta di una contromisura adottata dalla Federazione in risposta alle discriminazioni di Londra contro i giornalisti russi che lavorano in Inghilterra. A riferire la notizia, il medesimo venerdì è stata l'emittente televisiva russa Russia 24, riportata dal sito Sicurezza Internazionale, detta di analisti internazionali tale mossa che sembra aver tutte le le caratteristiche di un'espulsione diplomatica, segnerebbe un ulteriore deterioramento delle già precarie relazioni bilaterali tra Mosca e Londra. Stando a quanto riportato da Russia 24, Ransford, una delle due corrispondenti britanniche della BBC in Russia, ha definito il ritorno in patria come una deportazione simbolica. E Angela Merkel prenderà una pensione da circa 15.000 euro al mese una volta lasciata la cancelleria dopo le elezioni di settembre. Il calcolo è stato eseguito dall'Associazione dei contribuenti tedeschi, tenendo conto per la 67enne Merkel dei tanti anni trascorsi come parlamentare, come ministro federale e come cancelleria. Come tutti gli ex cancellerie e presidenti tedeschi, Merkel avrà diritto ad un ufficio quando lascerà il suo incarico, oltre ad un capo dello Stato, staff, a due assistenti, ad una estonografa e una autista. Venerdì 13 agosto il viceministro degli esteri cinese Zha Shu ha affermato nella conferenza stampa dedicata alla questione sulla ricerca dell'origine del Covid-19 che è estremamente impossibile che si sia verificata una fuga del virus dall'istituto di virologia di OMS sull'origine del Covid-19. Lo riporta il sito cinese. Il viceministro ha aggiunto che la voce sulla fuga del laboratorio è stata diffusa dagli Stati Uniti e che questa è un'azione immorale e contraria allo spirito scientifico. Gli Stati Uniti hanno chiuso la propria porta alla ricerca sull'origine del virus e hanno chiesto che questa ricerca fosse condotta in Cina. È forse un'azione corretta o normale? Se gli Stati Uniti sono realmente innocenti, dovrebbero aprire proprio le porte di Fort Detrick e dell'Università della Carolina del Nord ai funzionari del OMS. Caldo record in Italia e non solo. Luglio 2021 è stato il mese più caldo della storia e quanto emerge dai dati raccolti dalla National Ocean and Atmospheric Administration, NOAA, l'agenzia federale americana che si occupa di clima e oceani. Il record, ha sottolineato l'amministratore della NOAA, si aggiunge al percorso senza precedenti a preoccupante del cambiamento climatico. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di Radio Giornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Washington e il traffico di droga in America Latina. La legge economica fondamentale del capitalismo è quella della domanda e dell'offerta e ci permette di capire come il sistema regola il mercato in modo che produca profitti nell'interesse delle imprese, mantenendo la stabilità del sistema, una delle merci più importanti nel mercato globale. Per sostenere questa stabilità sono le sostanze psicotrope che producono profitti esatti storbitanti per gli imprenditori che trafficano questo prodotto sotto regole stabilite dai paesi sviluppati per nutrire i potenziali clienti senza traumi o disgregazione sociale, assicurando che i dividendi fluiscano senza conflitti attraverso il sistema finanziario globale. La settimana scorsa l'Ufficio delle Relazioni di Nazioni Unite contro la droga e il clima, Uno DOC, ha annunciato che la coltivazione di coca in Colombia è diminuita del 7% nel 2020 rispetto al 2019, con 143.000 ettari rispetto ai 154.000 ettari dell'anno precedente. Tuttavia, anche se l'altra pianeta è diminuita, la resa è aumentata del 8%. In pratica, le politiche antidroga hanno fallito.
Muharram, la vittoria del sangue sulla spada. Gentili ascoltatori, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato gli inizi delle vicende dell'ultimo anno della vita dell'Imam Hussein, il 60esimo dell'Egira. Abbiamo detto che per contrastare la presa di potere di Muslim a Kufa, il califfo Yazid, il perfido Yazid, inviò in questa città il suo emissario Ibn Ziyad. Ma ora ecco il seguito. Muslim, venuto al corrente dell'arrivo di Ibn Ziyad a Kufa, si trasferì per motivi di sicurezza alla casa di Muhtar, alla casa di Hani ibn Urwa. Ibn Ziyad incaricò le sue spie di scovare il nascondiglio di Muslim e quando venne a sapere che si era rifugiato a casa di Hani, convocò Muhammad ibn al-Ash'as, Asma ibn Kharija e Amr ibn al-Hajjaj e disse loro: «Cosa impedisce a Hani ibn Urwa di venire da noi?» Dissero: «Non lo sappiamo, dicono che è malato». Ibn Ziyad disse allora: «Ho sentito che è guarito e sta sulla porta di casa sua. Se verrò a sapere che è ancora malato, andrò a trovarlo. Andate e ditegli di non calpestare i nostri diritti di venire a trovarci, poiché io non amo che una persona come lui, appartenente a una nobile famiglia araba, stia lontano da me, perdendo così i suoi diritti». Quegli uomini andarono di prima sera a casa di Hani e gli dissero: «Perché non vieni a far visita al duce? Egli ha chiesto di te. Ha detto che se avesse saputo che sei malato ti avrebbe fatto visita». Disse: «La malattia me l'ha impedito». Dissero allora: «Ibn Ziyad è venuto a sapere che passi le notti sulla porta di casa tua ed è scontento del fatto che tu non vai da lui. Quest'uomo potente non può sopportare l'indifferenza di uno come te, di un capo tribù. Ti scongiuriamo di venire con noi a fargli visita». Hani allora si vestì e andò insieme a loro. Quando arrivò nei pressi del palazzo di Ibn Ziyad, sentì in cuor suo che avrebbe avuto problemi. Disse perciò a Hassan ibn Asma ibn Kharija: «O mio nipote, giuro su Dio che ho paura di Ibn Ziyad. Cosa ne pensi tu?» Disse: «Caro zio, giuro su Dio che non temo nulla per te. Togliti queste idee dalla mente». Hassan in realtà non sapeva per quale motivo Ibn Ziyad aveva convocato Hani. Arrivarono così da Ibn Ziyad, il quale quando vide Hani disse: «Chi ti tradisce è venuto da te con i suoi stessi piedi». Poi si volse verso Shurai al-Ghazi e, indicando Hani, recitò una poesia con la quale voleva dire che non aveva intenzione di uccidere Hani, ma egli a casa sua tramava di nascosto contro di lui. Hani disse: «O duce, cosa vuoi dire con ciò?» Disse: «Taci. Cosa sono questi intrighi che vengono tramati dentro casa contro il duce dei credenti?» Intendeva Yazid, «e contro i musulmani. Hai portato Muslim ibn Aghil a casa tua e gli procuri armi e guerrieri, sistemandoli nelle case vicine alla tua. Pensi forse che io non sia informato di tutto ciò?» Hani disse: «Io non ho fatto una cosa simile». Ibn Ziyad disse: «Sì che l'hai fatta». Hani negò nuovamente. Ibn Ziyad disse allora: «Dite al mio servo Ma'ghil di venire». Ma'ghil era la spia di Ibn Ziyad che raccoglieva informazioni riguardo a Muslim e alle persone che avevano a che fare con lui. Aveva scoperto molti dei loro segreti. Il servo venne e si fermò accanto a Ibn Ziyad. Lo sguardo di Hani cadde su di lui e comprese che egli era una spia. Disse: «O duce, giuro su Dio che io non ho invitato Muslim a casa mia. Lui si è rifugiato in casa mia. Io mi sono vergognato di respingerlo e gli ho dato rifugio, e per questo motivo proteggerlo è diventato per me un dovere. Ora che sei venuto a sapere del fatto, permettimi di ritornare e dirgli di andarsene da casa mia, affinché io non abbia più il dovere di proteggerlo». Ibn Ziyad disse: «Giuro su Dio che non ti allontanerai da me se non dopo avermi consegnato Muslim». Rispose: «Giuro su Dio che non te lo consegnerò mai. Dovrei forse consegnarti con le mie stesse mani il mio ospite affinché tu lo uccida?» Ibn Ziyad disse: «Devi consegnarmelo». E Hani rispose: «Giuro su Dio che non te lo consegnerò». Dopo una lunga discussione tra i due intervenne Ibn Amr al-Bahili e disse: Oduce, permettimi di parlare con Hani in privato. Si alzò e portò Hani in un angolo. Ibn Ziyad li vedeva e sentiva le loro parole. Ibn Amr gli disse: «O Hani, ti scongiuro di non farti uccidere, di non gettare la tua tribù in disgrazia. Giuro su Dio che ti salverò la vita. Muslim è il cugino di questa gente. Non lo uccideranno, non gli arrecheranno danno. Consegnalelo. Facendo ciò, non peccherai, non cadrai in abiezione, poiché tu lo hai consegnato al duce e ciò non è una cattiva azione». Hani disse: «Giuro su Dio che consegnare al nemico chi mi ha chiesto protezione, il mio ospite, l'inviato del figlio del mio profeta, mi disonorerà, mi renderà vile. Le mie mani sono forti e ho molti aiutanti. Giuro su Dio che anche se rimarrò solo e nessuno mi aiuterà, non lo consegnerò a costo di morire prima di lui». Ibn Amr cominciò allora a scongiurarlo di consegnare Muslim, ma Hani si rifiutava. Ibn Ziyad udì queste parole e disse: «Devi consegnarmi Muslim, se no ti mozzerò la testa». Hani disse: «Se farai ciò, molte spade circonderanno la tua casa». Egli rispose: «O disgraziato, mi intimorisci con le spade?» Hani pensava che la sua tribù avrebbe sentito la sua voce. Ibn Ziyad disse: «Avvicinatelo a me». Quando lo condussero da lui, iniziò a colpirlo sulla fronte, sul naso e sul viso con un bastone da passeggio. Lo colpì così tanto da rompergli il naso, da macchiargli i vestiti di sangue, da staccargli la carne dal viso e fargliela cadere sulla barba. Ruppe addirittura il bastone. Hani riuscì tuttavia a impossessarsi della spada di una delle guardie, la quale riuscì però a bloccarlo. Ibn Ziyad urlò: «Arrestatelo». Trascinarono Hani e lo gettarono in una delle stanze della palazzola, quale fu chiusa e per ordine di Ibn Ziyad fatta sorvegliare da diverse guardie. Cari amici, termina qui il tempo a nostra disposizione. Proseguiremo domani a raccontarvi i fatti del mese di Muharram dell'anno 60 dell'Egira. Grazie per l'attenzione e a presto. Thank you.